le 18 in punto, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, benvenuti come sempre a quest'ora all'orizzonte di Radio Popolare. Fino alle 19 la cronaca in diretta con la redazione dei fatti che segnano questa giornata oggi martedì 2 dicembre, tante notizie in sviluppo, andiamo in ordine sparso. Da Bruxelles irrompe oggi un'altra inchiesta che sembra scuotere alcune istituzioni europee. C'è stato un blitz negli uffici del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, cioè quella che è una sorta di Dipartimento degli Esteri dell'Unione Europea, e si sospetta una presunta frode su alcuni appalti per la formazione di giovani diplomatici, e sono state fermate soprattutto tre persone, tutte e tre italiane. Tra queste c'è un nome di spicco importante, l'ex ministra italiana ed ex alta rappresentante della politica estera europea, Federica Mogherini. Cosa sta succedendo e quanto è davvero pesa davvero questa inchiesta a Bruxelles? Ce lo faremo raccontare più tardi, sempre poi andando qua e là con le notizie che arrivano oggi dall'Italia. Torniamo sulla lista stupri comparsa nel liceo Giulio Cesare di Roma, una notizia che tanta rabbia e indignazione ha generato in questi giorni. Noi abbiamo intervistato una ragazza, una delle studentesse, che ha visto il suo nome scritto nei bagni di quel liceo, i nomi delle ragazze da violentare. Tra l'altro, poco fa in Parlamento sono stati approvati gli emendamenti all'educazione sessuo-affettiva nella scuola, con le modifiche per le scuole medie evolute dalla maggioranza, dopo che è caduto il divieto di insegnare l'educazione anche alle scuole medie, appunto. Ci collegheremo allora col Parlamento per capire che cosa è stato approvato oggi. Dal locale tante cose, dalla Lombardia, ma oggi torniamo su una notizia di cui si parla ancora molto perché è arrivata ieri, ma insomma sta generando dibattito, ed è quella che ci riporta a un caso molto famoso di cronaca, il caso di Alessia Pifferi. Ricorderete la donna condannata per aver lasciato da sola in casa per diversi giorni la figlia e averla fatta così morire. Un caso di cronaca che colpì molto. C'era un secondo filone di indagine poi in questa vicenda che riguardava l'avvocata e le psicologhe di Pifferi, accusate di aver manipolato la donna per aiutarla a ottenere la perizia psichiatrica. Le professioniste ieri sono state assolte da queste accuse. Queste dunque alcune delle notizie in primo piano, ma la principale resta, come potete immaginare, l'Ucraina. Quello di oggi forse è un giorno significativo perché c'è l'inviato americano, l'inviato di Trump, Steve Witkoff, e il suo genero, anche Jared Kushner, a colloquio con Putin a Mosca. E allora forse oggi capiremo che strada prenderà la risoluzione del conflitto, se davvero prenderà questa strada. Intanto Zelensky oggi era in Irlanda, ricevuto dal premier irlandese.
Good afternoon. It is my great honor to welcome President Zelensky to government buildings today.
Questo è il premier irlandese che sta parlando, che ha accolto Zelensky in visita proprio a Dublino.
Ireland since we established diplomatic relations in 1991. Vladimir Cade Mila Falter wrote.
E ora parla Zelensky.
100,000 welcomes. We are very grateful to you for coming to visit us today.
Dear Ireland, today marks the first official visit, and Michal mentioned that, and it's a given fact.
Tra poco dice una frase che sembra in qualche modo significativa, chissà, ce lo faremo spiegare.
Diplomatic relations between our countries, and it comes at one of the most challenging and yet optimistic moments at the same time. Now more than ever, there is a chance to end this war.
Ecco, l'avete sentito adesso, ora più che mai c'è una chance per porre fine alla guerra. Chissà se siamo davvero a questo punto, però appunto la notizia principale sta accadendo a Mosca in questo momento, l'incontro tra Putin e gli inviati americani. Saluto con noi in studio Michele Migone, ciao Michele.
Ciao, buonasera a tutti. Allora, l'incontro si è iniziato alle 17.45, deve iniziare alle 15, ma Putin era fuori Mosca per un evento dove lì ha tenuto un discorso, poi ne parleremo, ed è rientrato intorno alle 17 ore italiana, e adesso l'incontro è iniziato da un quarto d'ora circa. Ci sono già le immagini, si vedono Steve Witkoff e Jared Kushner a questo tavolo bianco con di fronte Vladimir Putin e i suoi consiglieri più stretti. C'è anche la traduttrice, questa è una cosa importante, perché è la traduttrice che si è portata Witkoff, visto che ci sono state moltissime polemiche quando Witkoff è andato da solo a fare un incontro con Putin, credo il primo, e c'era, diciamo, un traduttore russo, e questo pare che lui non avesse capito molto bene. Questa è stata la spiegazione rispetto, diciamo, poi all'andamento delle trattative. Ma a parte questo particolare, noi quello che presumiamo è che Witkoff e Kushner abbiano portato a Putin il piano emendato dopo le discussioni con gli ucraini. Emendato, ma da quello che si è compreso non c'è stato un pieno e definitivo accordo tra americani e ucraini sui punti. Diciamo che gli ucraini sono disponibili a trattare per dimostrare a Trump la loro volontà di volere la pace, ma come sappiamo, come ha detto più volte anche Zelensky, non sono disposti ad accettare condizioni di una capitolazione. I punti su cui gli ucraini vogliono discutere riguardano i territori e le garanzie di sicurezza. Questo è quello che si è capito, insomma. Quindi piano emendato con delle idee degli ucraini, ma non si sa se ci fosse o no un accordo ben preciso che poi Witkoff e Kushner hanno portato a Putin. Il piano originale era il piano dei 28 punti, che era un piano, come sappiamo, scritto di fatto a Mosca e poi presentato come un piano americano, che però era un piano che era una capitolazione per quanto riguarda gli ucraini. Ora bisogna vedere qual è lo spirito con cui Witkoff e Kushner sono presentati di fronte a Putin. Probabilmente gli diranno che gli ucraini hanno mostrato di voler trattare, e Putin dovrà dire loro se anche lui vuole trattare oppure se mantiene ferme le sue posizioni, ovvero sia il piano dei 28 punti oppure la continuazione della guerra. Difficile pensare, visto il quadro generale, che Putin a questo punto si discosti da questa sua posizione, però insomma non diamo nulla per scontato.
Sì, difficile pensare questo, la palla passa a lui e da lui oggi, come accennavi, sono arrivate parole significative, in questo caso rivolte a chi sembra escluso completamente da questo tavolo, cioè l'Unione Europea.
Allora sì, prima di andare all'incontro ha rilasciato le dichiarazioni, ha detto che gli europei stanno cercando di ostacolare gli sforzi americani per la pace, questa è già una cosa che ha detto nei giorni scorsi, e poi ha aggiunto invece una frase più forte che credo non avesse detto, forse non così esplicitamente, insomma che se gli europei vogliono la guerra, la Russia è pronto a combatterla contro di loro, ok? Allora, queste sono frasi che Putin ovviamente dice anche un po' per il suo pubblico interno, ma soprattutto per spaventare gli europei e per indurli a non appoggiare più Kiev in questo momento così delicato per l'Ucraina, questa sembra l'impressione. Dopo l'incontro con Putin, Witkoff e Kushner vedranno domani Zelensky, forse in un paese europeo, e riferiranno a lui il risultato dei colloqui con Putin. Oggi Zelensky in Irlanda, l'hai detto tu prima, ha appena parlato al Parlamento irlandese, un discorso che non è apparso certo un annuncio di capitolazione da parte dell'Ucraina, e che invece è sembrato una sorta di appello agli europei, fatto attraverso appunto l'Irlanda, ad appoggiare la causa ucraina, avere fiducia nell'Ucraina. Credo che abbia ripetuto almeno un paio di volte nel corso del discorso. Prima ancora Zelensky aveva visto la delegazione ucraina che aveva partecipato negli incontri in Florida per le trattative, e nel discorso, l'hai detto tu prima, ha detto che siamo vicini a una chance per la pace, dicendolo però in qualche maniera indica sempre il fatto che lui vuole mettere Putin sotto i riflettori e dire: guardate che se non si arriva a una trattativa è colpa di Putin. E Zelensky dice questo sperando che in qualche maniera possa indurre Trump a cambiare atteggiamento nei confronti di Putin, nel caso in cui Putin appunto dovesse dire, ed è probabile che sia così, o il piano dei 28 oppure continuiamo con la guerra. E in generale però si ha l'impressione che insomma Putin non creda molto nel fatto che nonostante un no di Putin a un accordo, Trump alla fine cambierà la sua politica di appeasement nei confronti della Russia. Però anche questa è una cosa da vedere.
Certo, e sono due le cose da vedere dunque a cui prestare grande attenzione già stasera, di cui parleremo di questo ovviamente all'orizzonte delle 20, il nostro fatto di giornata. Che cosa dirà innanzitutto Putin a Witkoff e poi come risponderà a Trump stesso dopo questo incontro con Putin dei suoi inviati americani. Michele Migone, grazie mille per essere stato con noi.
A voi, a te.
Questo dunque è il nostro tema di stasera in approfondimento all'orizzonte delle 20. Adesso le altre notizie di questa giornata. Partendo da Bruxelles, partendo da quella che è un'ulteriore inchiesta che forse colpisce le istituzioni europee, l'apertura dei quotidiani online in questo momento lo è stata per tutto il pomeriggio. Un'inchiesta della Procura europea che ha al centro delle indagini alcuni enti protagonisti e anche alcuni nomi di spicco. C'è il SAE, il SEAE, il Servizio Europeo per l'Azione Esterna. Di fatto, che cos'è? Un dipartimento che funziona come una sorta di Ministero degli Esteri dell'Unione Europea, anche se sapete che la prerogativa della politica estera è degli stessi ministri europei. Questo è il primo soggetto istituzionale al centro dell'inchiesta. Poi c'è un altro ente che ovviamente non è interno alle istituzioni di Bruxelles, ma è un collegio, un'università, si chiama Collegio d'Europa di Bruges, un'autorevole università di cui è rettrice oggi Federica Mogherini, nome noto perché ex ministra degli esteri sotto il governo Renzi ed ex alta rappresentante europea per la politica estera. Lei è stata fermata oggi dalle autorità insieme ad altri due italiani. Questi sono i protagonisti della vicenda. L'accusa è quella di una presunta frode su alcuni appalti per la formazione di giovani diplomatici. C'è anche un'accusa di corruzione che coinvolge appunto questo dipartimento, questa sorta di dipartimento degli esteri e questa università, il Collegio d'Europa. Ma ci dice tutto il nostro collaboratore da Bruxelles, Federico Baccini, che è in collegamento con noi. Ciao Fede.
Ciao Mattia, buonasera.
Allora, questi sono i protagonisti, ma poi nel concreto di cosa stiamo parlando?
Beh, nel concreto stiamo parlando di... Allora, siamo alle battute iniziali, questo è meglio dirlo subito. Stiamo ancora parlando di indagati, stiamo parlando di un caso che dovrà essere appunto accertato. Siamo all'inchiesta iniziale appunto. Però per quello che sappiamo finora ci sarebbe di mezzo il progetto per l'Accademia Diplomatica dell'Unione Europea, cioè un programma di formazione di 9 mesi per giovani diplomatici europei, e che nel 2021-2022 era stato assegnato, come ricordavi appunto, al Collegio d'Europa di Bruges, di cui rettrice è Federica Mogherini. Questo appalto era stato indetto questo bando era stato indetto dal Servizio Europeo per l'Azione Esterna e appunto era stato vinto poi dal Collegio d'Europa. Ecco, secondo l'inchiesta, secondo quello che emerge oggi dall'inchiesta della Procura Europea, potrebbe esserci stata una frode nell'attribuzione appunto di questo appalto pubblico con i fondi dell'Unione Europea e poi altri potenziali reati come corruzione, conflitto di interessi, violazione del segreto professionale. Cioè cosa potrebbe essere successo? Che l'istituto abbia ricevuto informazioni sui criteri di selezione di questo bando prima di tutti gli altri, prima della pubblicazione ufficiale del bando, in modo da avere molte più chance, diciamo, di vincerlo, cosa che poi effettivamente è successa. E ora su questo si indaga e per questo motivo i due personaggi di spicco, appunto come ricordavi tu, Federica Mogherini e Stefano Sannino, che avevano allora un ruolo apicale in questi due membri, Federica Mogherini tuttora effettivamente, e sono in stato di fermo che dovrà essere convalidato entro 48 ore per vedere effettivamente e quali sono eventuali capi d'accusa nei loro confronti.
Ecco, Stefano Sannino non l'avevo citato, l'hai fatto tu e l'hai fatto bene. Chi è esattamente?
Stefano Sannino, giusto, mi ero confuso. Stefano Sannino oggi è il direttore generale della Commissione Europea per il Medio Oriente e il Nord Africa, ma tra il 2021 e il 2024 era il segretario generale del Servizio dell'Azione Esterna, quindi il ruolo operativo più alto all'interno di questo servizio diplomatico, un po' che fa da coordinamento, come dicevi, sulla politica estera dell'Unione Europea. E appunto i due nomi accostati insieme, diciamo che hanno fatto piuttosto scalpore. Ovviamente in Italia si conosce molto di più Federica Mogherini anche per il suo ruolo di ex ministra, ma insomma a Bruxelles sono due nomi di peso. Federica Mogherini era appunto l'ex alta rappresentante. I due non si sono accavallati all'interno del SEAE, ma comunque diciamo che nel 2021-2022 avevano un ruolo di peso per questa vicenda.
Sì, Federica Mogherini è anche ex ministra degli esteri sotto il governo Renzi. Il fatto che, Federico, l'inchiesta sia guidata dalla Procura Europea, ci dice qualcosa di significativo o di diverso?
Beh, sicuramente è un fatto inedito, un fatto molto importante. Cioè, la Procura europea comunque funzionante dal 2021 ed è il caso sicuramente più alto che su cui al momento si sta impegnata. E sicuramente ci dice anche che rispetto a, per esempio, il Qatar Gate di tre anni fa, che aveva coinvolto il Parlamento europeo, qui si parla di fondi europei, quindi fondi dei soldi dei contribuenti dei 27 paesi membri, per cui ha il mandato per l'appunto la Procura europea, quindi qualsiasi reato che riguarda appunto una potenziale frode di appalti pubblici o fondi europei deve essere investigato dalla Procura europea. Procura europea che è costituita dalle procure di 24 dei 27 paesi membri. Quindi è stato dato mandato poi alla Procura belga di lavorare sul caso, alla Polizia federale belga di fare gli accertamenti del caso, ma appunto il livello è molto alto e insomma è un primo test di altissimo livello per questa istituzione.
Un livello molto alto, dunque la Procura europea a guidare le operazioni, a differenza, come dicevi, del Qatar Gate, dove in quel caso era stata la Procura belga del paese, la Procura del Belgio, a avviare le indagini e poi coordinarle, giusto?
Esattamente, era andato proprio così.
E poi com'è finita quella vicenda? Perché insomma tutti abbiamo ripensato al Qatar Gate, che fu quello scandalo politico di corruzione e riciclaggio di denaro scoppiato nel Parlamento europeo, se non sbaglio, nel 2022. E alla fine com'è finita quella inchiesta?
Sì, diciamo che sono passati 3 anni ed è una bella domanda. Nessuno si ricorda com'è finita, ma perché in verità non è mai finita. Ci sono stati una serie di errori, rinvii, per cui di base tutti gli indagati sono tuttora indagati, anche Panzeri, che è stato appunto l'unico che effettivamente abbia poi collaborato davvero con la giustizia, ma anche a livello della procura non ci si fidava, sono trapelati molti audio della stessa procura su cui si sapeva che di Panzeri non ci si poteva fidare, almeno così dicevano alcuni procuratori. Insomma, è stato un caso che era scoppiato in maniera prorompente, insomma siamo ancora qui a parlare dopo 3 anni e sicuramente il Qatar Gate è una parola che nella memoria di tutti, probabilmente qualsiasi cittadino, evoca qualcosa, eppure appunto non si sa com'è finito perché siamo ancora alla fase delle udienze e non ci sono stati nemmeno rinvii a giudizio, e appunto questo aveva un po' lasciato un certo sentore, per cui forse all'inizio era il livello di sensazionalismo e di come era stato affrontato dalla stessa procura, anche sul livello anche di arresti cautelari, insomma, si è stato molto molto più spinto di quanto forse poi forse è stato. Lo diranno forse gli anni, ma insomma si è un po' persa la traccia e sicuramente, insomma, quello che si spera è che lo stesso non accada poi con questo caso, anche se appunto il caso è diverso, non si sa ancora cosa è successo, come è successo, e la guida è della Procura europea e non della Procura belga.
Chiarissimo, giusto anche fare un minimo di memoria storica. Grazie Federico Baccini per tutto.
Grazie Mattia, buona serata.
Federico Baccini, lo risentirete nel giornale radio proprio su questa notizia, l'inchiesta che coinvolge Federica Mogherini a Bruxelles. Ne abbiamo parlato poco fa a Poveri Mabelli, ma un piccolo reminder su quello che accade tra poco, importantissimo per noi e anche per voi ascoltatori e ascoltatrici, a dicembre.
Ascoltatrici e conduttori,
conduttrici e ascoltatori,
voci di oggi e voci di ieri,
Pulitzer e DJ,
fonici e afoni,
rocker e rapper,
avanguardie e passatisti,
satanassi e riformisti.
Da venerdì 12 a domenica 14 dicembre facciamo 50 e 50.
Radio Popolare festeggia i suoi 50 anni
con una maratona radiofonica di 50 ore.
Con una staffetta dall'Australia a Milano.
Con una mostra fotografica alla Fabbrica del Vapore.
Dal 12 al 14 dicembre facciamo 50 e 50.
3 giorni di festeggiamenti on air,
on the road
e on the Fabbrica del Vapore, dove la mattina di domenica 14 celebreremo tutti insieme l'avvio del nostro cinquantenario.
Mi raccomando, non prendete impegni.
Vi aspettiamo.
Mi raccomando, non prendete assolutamente impegni, vi vogliamo tutti con noi. Dal 12 al 14 dicembre. Sono le 18 e 21 minuti, siete all'ascolto dell'Orizzonte di Radio Popolare, tra poco arrivano le notizie del giornale radio, ma prima di lasciarvi alle notizie, appunto, un'altra dei fatti, insomma, che hanno segnato questa giornata. Vi ricordate i CPR in Albania? Sì, insomma, sono ancora là, vuoti ovviamente. Non hanno mai funzionato, nonostante Giorgia Meloni in tutte le salse, urlando, strepitando, aveva promesso che le avrebbe fatti mettere in funzione senza se e senza ma. Così non è andata e allora ActionAid ha depositato oggi due esposti, uno alla Corte dei Conti e uno all'autorità anticorruzione sul progetto, un progetto che di fatto è un progetto di deportazione dei migranti in Albania in quei centri per il rimpatrio. La ONG parla di sperpero ingiustificabile di denaro pubblico, ricordando che i centri costruiti nel paese balcanico sono ancora appunto ben lontani dall'essere pienamente funzionanti, aggiungendo poi che costano molto di più di quanto si spenda per strutture simili sul territorio italiano. ActionAid segnala anche delle presunte irregolarità nell'affidamento dell'appalto per la gestione dei centri albanese. Fu una violazione palese del diritto europeo, per questo non hanno mai funzionato, perché i giudici hanno bloccato il progetto e i trasferimenti dei migranti che sono in violazione appunto delle norme comunitarie. Oltre che criticabilissimi sotto il profilo dei diritti umani. E a proposito di ActionAid e dei suoi esposti, Andrea Monti ha intervistato Antonello Cervo, che coordina appunto la squadra legale che ha preparato queste denunce. Ce lo ascoltiamo.
Questa è un'azione giudiziaria che è stata fortemente voluta da ActionAid, che appunto mi ha chiesto insieme ai colleghi Crescini, Santoro e Romeo di coordinare appunto un collegio difensivo per fare un esposto e alla Corte dei Conti, alla Procura regionale del Lazio, quindi di Roma competente territorialmente, e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, appunto due diversi esposti ma sostanzialmente identici nel contenuto, per segnalare all'autorità giudiziaria e contabile e all'autorità amministrativa anticorruzione appunto le irregolarità che ad ActionAid e a noi sembrano palesi, evidenti, per quanto riguarda la gestione e l'impiego dei soldi pubblici nella ormai nota vicenda dei centri di detenzione in Albania. Diciamo, la segnalazione che abbiamo fatto all'ANAC è una segnalazione che risale in realtà a metà settembre, mentre il deposito dell'esposto, un esposto molto articolato con una documentazione, devo dire, significativa, che è il frutto del lavoro di mesi di studio e di analisi di ActionAid, è stata fatta appunto più di recente alla fine di ottobre, e noi in qualche modo abbiamo cercato di ragionare diversamente da come si fa di solito, cioè ci è sembrato appunto, ma questo era già emerso nel dibattito pubblico, come il vero tema dei centri per migranti in Albania, oltre alle irregolarità, all'illegittimità, alle violazioni del diritto europeo che sono già state accertate in sede giudiziaria, fosse in qualche modo da censurare sul piano della contabilità pubblica, e quindi abbiamo fatto questo esposto, diciamo così, che è un po' sui generis, diciamo molto particolare, perché di solito le ONG non interloquiscono, diciamo, con questo livello della giurisdizione, invece abbiamo ritenuto di prendere insieme questa strada proprio perché ci sembrava che il tema fosse l'impiego dei soldi pubblici di tutti i cittadini italiani, dei contribuenti italiani, rispetto a un'esperienza ormai fallimentare, come certifica lo stesso governo per bocca della Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'accusa al governo di sprecare soldi con questa operazione è stata ripetuta tante volte. Meno immediatamente chiaro può risultare perché avete coinvolto l'autorità anticorruzione.
E l'autorità anticorruzione, in realtà noi abbiamo fatto una segnalazione per quanto riguarda la gestione operativa di questi centri con specifico riferimento all'ente gestore che è stato poi assegnatario, affidatario di questa gestione. In realtà anche questi profili che, come dire, erano più specifici rispetto alla esecuzione del contratto di appalto dei centri in Albania, poi sono stati riversati anche nell'esposto alla Corte dei Conti. Ci sembrava comunque che anche l'anticorruzione dovesse essere in qualche modo investita di questo nostro esposto, con una segnalazione che accertasse appunto come le modalità di esecuzione dell'appalto in Albania fossero completamente al di fuori di ogni logica contabile, al di fuori di ogni logica giuridica, e abbiamo anche altresì evidenziato come l'ente gestore di per sé, diciamo così, fosse un soggetto che già più volte in passato, soprattutto nella gestione dei centri dei migranti, dei richiedenti asilo su Roma e sulla città metropolitana di Roma, fosse stato oggetto, diciamo così, di sanzioni, di attenzioni da parte delle autorità competenti, che in qualche modo non giustificavano un'assegnazione con quelle tipologie così a nostro avviso atipiche con cui si è realizzata. Quindi c'era da fare anche ad evidenziare anche l'autorità amministrativa competente una serie di anomalie e sul versante dell'esecuzione del contratto d'appalto, ma anche sulle modalità con cui è stato scelto l'ente gestore di quel centro.
Questo era Antonello Cervo di ActionAid, intervistato da Andrea Monti. Linea subito alle notizie del GR, poi di nuovo insieme all'Orizzonte.
L'orizzonte delle
18:34 minuti, rieccoci. Seconda mezz'ora dell'orizzonte per tornare su una notizia che tanta indignazione ha generato in tutti quanti noi, quella mostruosa lista degli stupri comparsa sui bagni di una scuola importante, il liceo Giulio Cesare di Roma, nel weekend. La notizia si è avuta nel weekend, ma quella lista era comparsa pochi giorni, due giorni dopo se non ricordo male, il 25 novembre, la giornata internazionale contro l'eliminazione della violenza maschile contro le donne. Una lista di nomi di studentesse che andrebbero violentate, questo portavano con sé quelle scritte nei bagni di quel liceo. Una notizia che ha fatto poi riproposto con forza il tema dell'educazione sesso-affettiva nelle scuole come urgente e necessario, un tema di cui si discute in Parlamento da mesi e che forse oggi vede una novità, un capitolo in più di tutta questa discussione. Saluto allora Anna Bredice, perché ci sono novità in Parlamento. Ciao Anna.
Sì, ciao, buonasera. E novità nel senso che è ripresa, diciamo, la discussione e le votazioni sul DDL, il disegno di legge Valditara, quello sul consenso informato, che era cominciato l'esame qualche settimana fa e poi si era interrotta per quella frase molto forte detta da Valditara proprio in aula, che aveva accusato l'opposizione di dire delle bugie, di strumentalizzare i femminicidi. Questo aveva detto Valditara e poi si era alzato e se n'era andato, insomma. Quindi poi ne era seguito un grande dibattito, un'indignazione da parte delle opposizioni che venivano accusate appunto di strumentalizzare i femminicidi per portare avanti un testo che secondo appunto la destra è ideologico, insomma, e non lo è a quanto pare, visto quello che sta succedendo, non ultimo appunto la lista degli stupri nel liceo così blasonato Giulio Cesare qui a Roma. E quindi si sta discutendo, è stato poco fa approvato l'articolo 1, sono tre articoli in tutto, e l'articolo 1 è proprio quello, il centro, cioè quello del consenso dei genitori. Quindi si è votato, si è approvata quello di cui si è discusso in queste settimane, non è cambiato nulla, cioè quindi non c'è più il divieto per le medie, però c'è la necessità, l'obbligo sia per le medie che per le superiori di avere il consenso da parte delle famiglie per le lezioni di educazione alla sessualità, invece il divieto per la materna e l'elementare. Questo mm-hmm. è quanto è stato anche inutile da parte della di Piccolotti, della deputata Piccolotti, di chiedere un rinvio in commissione proprio per quello che era accaduto e accaduto al liceo Giulio Cesare, e anche sempre da parte della deputata di AVS Piccolotti anche l'emendamento è stato bocciato che prevedeva che per quelle lezioni proposte dalle ASL non ci fosse bisogno del consenso da parte dei genitori, visto che le ASL insomma non sono associazioni private che sono diciamo oggetto di sospetti da parte appunto delle scuole, del governo, e niente da fare neanche per quello. Quindi adesso si sta andando avanti, l'approvazione non si sa esattamente quando ci sarà, perché tutti si sono insomma sono prenotati per parlare, insomma, quindi c'è una lista lunga da parte delle opposizioni per prendere la parola, e così si stanno votando gli emendamenti.
Chiaro, vedremo poi quando arriverà l'approvazione definitiva. Siamo comunque sempre a quel provvedimento. Cade il divieto di insegnare l'educazione sessuo-affettiva alle medie, ma rimane il consenso informato dei genitori, l'autorizzazione sostanzialmente dei genitori ai programmi di educazione. Grazie Anna Bredice, ti salutiamo.
Grazie a voi.
Anna Bredice da Roma, anche lei nel giornale radio, tra poco alle 19.30, ma dicevamo della lista degli stupri comparsa nel liceo, nei bagni del liceo Giulio Cesare di Roma. Abbiamo intervistato una delle studentesse che ha visto il proprio nome lì scritto sui muri di quel bagno, le ragazze da violentare. Lei si chiama Andrea Rocas, è una studentessa di 18 anni, fa la quinta. Le abbiamo chiesto innanzitutto che cosa ha provato a vedere il suo nome scritto là sopra.
Beh, innanzitutto schifo, tanto schifo, tanto ribrezzo, e poi principalmente rabbia, perché una cosa del genere è veramente fuori dal mondo. E non si può non arrabbiarsi davanti, ecco.
Avete avuto paura anche a leggere, insomma, quelle scritte, quei nomi, i vostri nomi?
Ma sul momento no, però in questi ultimi giorni mi sto fermando a riflettere molto sull'accaduto, ovviamente, e devo dire che un po' di paura c'è. È proprio l'atto in sé, il fatto che una persona abbia potuto scrivere il mio nome affiancandolo a un gesto così violento, così deplorevole, cioè volto proprio a togliere potere e anzi asserire il potere suo di quello che era scritto su di me e su tutte le ragazze che sono state scritte, fa veramente paura, cioè, è schifo.
Ti senti meno sicura adesso ad andare a scuola?
No, però non mi sento, diciamo, a mio agio, se vogliamo. Cioè, è sicuramente una sensazione non positiva, non saprei neanche descriverla.
Ma come si è arrivati a tutto questo?
Me lo chiedo anch'io. Io penso che... non lo so, le persone che abbiano fatto questa scritta orrenda sicuramente siano persone che non si rendano conto, o comunque se si rendano conto non sono persone decisamente molto poco educate al tema, che si sono sentite legittimate nel fare una scritta del genere con tutta la leggerezza del mondo, ecco, insomma. Sì, questo.
C'erano stati segnali in precedenza, cioè nel senso voi siete state sempre studentesse molto attive su questo tema, c'erano stati momenti di tensione con altri ragazzi e studenti all'interno della scuola?
Sì, diciamo che sono cose già successe, cioè la nostra scuola ha già visto dei precedenti sicuramente non così gravi come questo di quest'anno, e l'anno scorso ad esempio sono stati bruciati dei cartelloni che erano stati messi contro appunto la violenza sulle donne, e sono stati bruciati nel bagno dei maschi, oppure diciamo sono state strappate delle petizioni che erano messe in bacheca appunto per sensibilizzare alla violenza di genere, quindi diciamo che atti del genere purtroppo ci sono, ecco.
Perché insomma è un tema questo che tra le giovani generazioni dovrebbe unire, com'è possibile immaginare che ci siano state divisioni su questo?
Ma è sicuramente un tema che unisce, però anche se visto nel Giulio Cesare la nostra scuola, anzi la comunità studentesca ha risposto in maniera molto unita e molto attiva immediatamente, ma purtroppo ci sono persone che hanno avuto un'educazione familiare estremamente poco diciamo consapevole di certe cose. E in più ci sono tanti di quelli della violenza di cui siamo circondati che inevitabilmente un ragazzo magari piccolo con poco pensiero critico decide di seguire e capisce che cioè decide di normalizzarli certi comportamenti e purtroppo questa è la prova che un argomento così terribile come lo stupro possa essere preso e utilizzato con leggerezza e anzi scritto su un mura di un bagno. Ecco.
Avete idea di chi possono essere queste persone?
No, minimamente. Anzi, purtroppo in questi giorni stanno uscendo molti articoli di giornale dove si pensa che si sia stato individuato un ragazzo, però sono tutte false notizie, cioè nel senso non c'è nessun ragazzo pensato come colpevole, ecco, ancora purtroppo non sappiamo niente.
Perché si è scritto che insomma potrebbero appartenere a gruppi di destra, è qualcosa che è verosimile dal tuo punto di vista?
Potrebbero, sì, diciamo che sicuramente un ragazzo che ha avuto un certo tipo di educazione certe cose non le fa, però non escludo che la linea di pensiero sia quella, però non posso saperlo.
Ma perché nella scuola la connotazione politica è fortemente marcata, ci sono state tensioni da questo punto di vista tra i vari collettivi?
Sì, soprattutto negli anni passati in realtà la nostra scuola ha sempre avuto molto fermento politico da entrambe le parti, diciamo che i gruppi di destra e estrema non hanno avuto paura, diciamo, nel cercare di entrare nel Giulio Cesare e l'unica cosa è che questi anni ultimi il Giulio Cesare diciamo li accoglie di meno, nel senso è sempre presente una corrente di destra all'interno della scuola che però è sempre più minoritaria e tant'è che quest'anno le liste, diciamo che storicamente di destra saliva alla rappresentanza di istituto non è salita come rappresentante.
Ma
quindi
sì.
Si sta bilanciando, ecco, diciamo.
Ma potrebbero essere anche ragazzi da fuori, invece è sicuro che siano stati studenti proprio della scuola?
No, per forza uno studente della scuola. Che poi non è detto che non abbia avuto influenze da fuori, però ripeto, queste cose non possiamo saperle. Però per forza uno studente della scuola, in quanto è stato scritto proprio nei bagni.
Senti, tu hai parlato dell'educazione che questi ragazzi potrebbero aver ricevuto in famiglia e di quella cultura patriarcale che si sedimenta nelle famiglie che è difficile ovviamente da eradicare e per questo ti chiedo, serve anche e soprattutto per questo che l'educazione sessuaffettiva non passi dalle famiglie ma passi dalla scuola?
Certo, assolutamente, ma l'educazione sessuaffettiva deve passare anche dalle famiglie, però è la scuola che forma e cresce una persona, un individuo. Noi passiamo tantissime ore della nostra adolescenza all'interno delle mura scolastiche e quindi deve essere la scuola a insegnare e arrivare dove la famiglia magari non riesce. E si sbaglia molto spesso, c'è molta disinformazione su quello che poi tratterebbe nell'effettiva educazione sessuaffettiva, si tratta proprio di insegnare il consenso, di insegnare a conoscere se stessi in maniera senza paure, senza timori e stigmi sociali e di accettare ogni parte di sé. Facendo questo percorso e attuandolo dentro scuola, inevitabilmente la violenza di genere e le violenze in generale vengono arginate proprio perché la violenza parte dal fatto, da un'insicurezza. Se noi insegniamo che va bene averle, che queste si possono gestire, come gestire le relazioni, i conflitti e diciamo educare al consenso, io credo che queste cose non succederebbero più, ecco, e la scuola se ne deve far carico.
Il ministro dell'istruzione Valditara ha condannato l'episodio dicendo che adesso la scuola deve prendere provvedimenti, intervenire. Ci legge una certa ipocrisia anche alla luce del fatto che, insomma, sì, questo governo da mesi, sì, sta cercando di affossare l'educazione sessuaffettiva.
Ma sì, assolutamente. Cioè, esiste una circolare ministeriale che sostiene appunto che possono essere fatti dei corsi di educazione alle relazioni all'interno di educazione civica. Il fatto è che con l'ultima circolare ministeriale questi corsi sono obbligatoriamente svolti con il consenso informato, e quindi allo stesso tempo il ministro sì, sottolinea l'importanza di questi corsi, però non riconosce la loro importanza. Cioè è un... c'è una contraddizione proprio nelle dichiarazioni che ha fatto il nostro ministro, ecco. Io credo che i primi a doversi muovere debbano essere loro, debba essere il ministero nell'accettare il problema e nel dare i mezzi reali per sconfiggerlo, però ancora non è così, ecco.
Un'ultima cosa, dopo tutto quello che è successo in questi mesi, la grande coscienza collettiva che si è mossa a partire dal femminicidio di Giulia Cecchettin, ma in generale, insomma, contro la violenza di genere, pensi che si stiano facendo dei passi avanti a livello di opinione pubblica, o vedi invece una grande reazione di quelle forze, come quelle che poi si sono espresse anche attraverso questa lista degli stupri, una controreazione altrettanto forte che sta cercando di ostacolare questo processo?
Io penso che ci sia entrambi, in realtà, entrambe, perché da un lato sicuramente l'opinione pubblica si è attivata, si sta attivando e si sta arrabbiando sempre di più davanti a fatti di cronaca del genere. Ed è un'ottima cosa, perché significa che si prende coscienza. Dall'altro lato, purtroppo, più coscienza si prende, più c'è attività e movimento sul tema, chiaramente chi fa fatica ad accettare il cambiamento e a mettersi in dubbio chiaramente decide di agire, e l'unico modo che hanno è quello di opprimere, quindi per forza ci sono queste diciamo azioni deplorevoli, o almeno in questo caso secondo me così, e quindi entrambe, però una è necessaria all'altra, non so come spiegarlo.
E questa era Andrea Rocas, la studentessa del liceo Giulio Cesare di Roma, una delle studentesse che ha visto comparire il suo nome in quella lista degli stupri che tanta indignazione ha generato in questi giorni. Adesso le notizie da Metro Regione, saluto Luca Parenna, ciao Luca.
Ciao Mattia, buonasera a tutti e tutte.
Allora, dicevo che una delle notizie in primo piano è una notizia di cronaca, un'altra notizia che ha scosso molto l'opinione pubblica, ha generato molto dibattito, quella che riguarda il caso Pifferi. Che cosa è successo?
Eh sì, è un caso appunto che ha suscitato molta attenzione negli ultimi anni e nei mesi scorsi, l'anno scorso in particolare, nel marzo 2024, aveva suscitato clamore l'apertura di un caso bis legato al processo di Alessia Pifferi. Ricordiamo, è stata poi nel frattempo condannata in appello a 24 anni per aver lasciato morire di stenti la figlia di un anno e mezzo, la figlia Diana. E all'inizio dell'anno scorso si era aperto questo ulteriore caso che ha visto imputate 5 persone: l'avvocata di Alessia Pifferi, lo psichiatra e 3 psicologhe che allora collaboravano con il carcere di San Vittore, il carcere di Milano. L'accusa per loro era di aver aiutato indebitamente Alessia Pifferi ad avere una perizia psichiatrica e di aver tentato di indirizzare l'esito di quell'accertamento verso un vizio parziale di mente. Questa era stata l'accusa che era stata mossa appunto da chi aveva intentato questa causa, e aveva suscitato una forte reazione all'interno della stessa Camera Penale di Milano, che aveva indetto una giornata di astensione dal lavoro per dire: difendere non è un reato, non esiste l'eccesso di difesa sostanzialmente. Ieri è arrivata la decisione del giudice per l'udienza preliminare che ha assolto tutte le persone che erano imputate in questo caso bis legato alla vicenda di Alessia Pifferi. È collegato con noi, c'è l'avvocato Mirko Mazzali, che era uno dei difensori delle persone coinvolte in questo filone. Buonasera Mirko Mazzali.
Benvenuto. Buonasera a voi, buonasera.
La domanda per lei, avvocato, è un po' di raccontarci come avete vissuto, quindi l'esito di questo rito abbreviato che ha visto l'assoluzione, quindi delle persone che lei anche rappresenta.
Guardi, come più che altro l'importante è come l'hanno vissuto le psicologhe che si sono messe a piangere, perché sono stati 2 anni di incubo, no? Questo processo. Io dico sempre che il processo è già di per sé stesso una pena, no? Hanno perso il posto di lavoro, hanno subito una perquisizione. In realtà, oltre che si processava il diritto di difesa, si processava anche il diritto a essere psicologa all'interno del carcere, con tutto quello che voleva dire, perché un po' il processo era questo, no? Si metteva in discussione la modalità di, tra virgolette, cura dei detenuti, e questa è una cosa assolutamente incredibile. Ricordiamoci che successivamente a questo processo ci sono state le dimissioni all'interno di San Vittore, di psicologi, di medici, per come dire, in qualche misura quello che voleva dire la messa in discussione del loro operato. Ecco, questo era un po' il tema di questo processo, che la sentenza ha detto che non poteva il pubblico ministero fare questa indagine per tutto quello che ha voluto dire.
Noi parliamo molto spesso appunto delle condizioni molto complicate, per essere eufemistici, le carenze che ci sono appunto nel supporto psicologico ai detenuti, il lavoro appunto di questi professionisti all'interno delle carceri, degli istituti di pena italiane, e quindi si diceva, nel momento in cui si è saputo di questa indagine aperta, questa rischia di essere una pietra tombale sul lavoro di questi professionisti, di cui già c'è molto bisogno nelle nostre carceri. Era un po' questa la ragione per cui c'era stata questa sollevazione anche da parte della Camera Penale di Milano?
Sì, non solo da parte della Camera Penale di Milano, un po' di tutte le realtà che si occupano del carcere, perché era evidente quello che era avvenuto, delle cimici messe nella sala dove si vedevano le detenute, la detenuta con le psicologhe, intercettazioni telefoniche, ambientali, un dispiegamento di forze che è costato, ricordiamocelo, 54.000 euro a noi, per cercare di dimostrare una teoria assurda, per cui, tanto per dire, uno dei reati di falso era che, siccome loro avevano parlato con la detenuta del processo e non l'avevano scritto, il pubblico ministero sosteneva che non è possibile parlare con la detenuta del processo, quando è di tutta evidenza che il processo è sempre nella testa dei detenuti, perché è quello che determina la libertà o meno. Un'inchiesta che non sarebbe mai dovuta nascere, che io dico processava più le idee che dei fatti, e il giudice ha dimostrato che in realtà avevamo ragione.
Perfetto Mazzali, la ringraziamo molto, buon lavoro ovviamente.
Arrivederci.
Grazie.
Mirko Mazzali. Luca Parena, c'è un'altra, insomma questa è una notizia che sentiremo poi anche nel notiziario locale, a Metro Regione, un'altra notizia di Metro è l'addio di Danilo Gallinari al basket giocato, si ritira dopo 37 anni. Sto scherzando ovviamente, ma so che è una notizia che ti stuzzica.
Sì, 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 beh, Danilo Gallinari, insomma, è cestista lombardo, no? dell'Odigiano, ha annunciato oggi il suo ritiro. È stata una carriera straordinaria la sua negli Stati Uniti, uno dei migliori giocatori di basket che ci siano stati in Italia sicuramente. Molto condizionata da infortuni la sua carriera, dopodiché però insomma, sicuramente gli va reso merito di quello che ha fatto, perché non molti altri giocatori italiani, anzi nessun altro mi verrebbe da dire, ha avuto il percorso che ha avuto lui.
È stato l'italiano che ha segnato più punti in NBA, più costante, insomma, oltreoceano. Ci sarà a Metro Regione?
Ne daremo conto.
Lo scopriremo. Ciao Luca, grazie. Linea Sciocchi Senussi, c'è Estri, poi noi torniamo più tardi.